Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.
Secondo giorno del Triduo in preparazione della festa di Santa Agnese. Per chi c'era ieri, Padre Michele ha un po' sviscerato, amplificato la risonanza della chiamata a essere figli. Agnese è stata figlia non soltanto di Favarone, di Offreduccio, degli Scifi, così pare si chiamasse il padre, ma chiamata a diventare figlia nel Figlio, figlia di Dio. Oggi, in questo secondo giorno, mettiamo a tema velocemente, scusate anche il ritardo, l'essere sorella, lei che è nota per essere sorella di Santa Chiara, ma ha dovuto imparare ad essere sorella non solo di coloro che carne e sangue aveva legato da un punto di vista del vincolo familiare, ma sorella di sorelle che Dio ha scelto per lei, che non condividevano carne e sangue, ma qualcosa di più prezioso, la vocazione, ma prima ancora l'unico spirito del Figlio nel battesimo. Domani, fra Filippo, per chi di voi avrà la bontà di tornare o la possibilità, ci spiegherà la chiamata brevemente di Agnese a essere madre, da figlia passando per sorella a madre, è un itinerario che coinvolge tutti. Parlare di fraternità è problematico. L'archetipo biblico è un problema, perché i primi fratelli della storia biblica si sono ammazzati, ci siamo. Quindi quando diciamo che è faticoso essere fratelli, beh, dovremmo essere incoraggiati. Lo è davvero e lo è sempre stato, probabilmente sempre lo sarà. Perché da un punto di vista esistenziale è un problema scoprire che non siamo figli unici? Ogni tanto mi chiedo perché Caino abbia ammazzato Abele, ma poi mi metto nei panni di chi osserva i bambini. L'esperienza me l'ha insegnata la mia nipotina, che era figlia unica e una principessa bionda con gli occhi azzurri. Poi è nato quello lì. Quello lì è il fratello Samuele, da lei chiamato nei primi anni di vita quello lì. Quello lì che non doveva stare in braccio alla nonna, perché era lei che doveva stare in braccio alla nonna. Mia mamma si è fatta venire l'ernia per provare a tenerli tutti e due, perché scopri che dividi la luce, che non sei più solo al centro dei riflettori, che l'amore di cui siamo tanto avidi è minacciato dalla presenza di un altro altrettanto affamato d'amore. E diventa un rivale, il fratello viene percepito anzitutto come un rivale, per cui bisogna spartirsi il bottino dell'amore. E noi pensiamo che anche nella vita di fede non sia così. Credo, un po' per esperienza fratesca, che pure non in questo ma in qualche monastero del mondo possa subentrare questa fatica, perché nel nostro cuore abbiamo il desiderio di sentirci unici, ed è buono ed è bello. E da un punto di vista umano mettiamo questo in una configurazione di competizione. E quindi scattano le gelosie, le invidie, le critiche, le mormorazioni, perché io devo tornare ad avere i primi posti. È emblematico l'episodio di altri fratelli nella Bibbia, Giacomo e Giovanni, che nel racconto matteano addirittura per interposta persona la mamma, vanno da Gesù a chiedere i primi posti. Di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra quando entrerai nel tuo regno. Ma gli altri 10 si lamentano perché li hanno bruciati sul tempo, non perché sono più santi. Essere fratelli è un dono, ma è difficile. Nella lezione biblica, la grande domanda che Dio fa a Caino dopo l'assassinio di Abele è: dov'è tuo fratello? E la risposta di Caino è emblematica: sono forse io il custode di mio fratello? Perché noi immaginiamo anche il cammino di santità spirituale come un cammino tra te, tra me e il mio Signore. Io divento santo, io sono bravo, io prego bene, io faccio i sacrifici, io mi merito, io. Quello lì, che è sempre il mio nipotino Samuele, utilizzava all'epoca gli io, mio, ma 3 anni. Quel bambino rimane dentro di noi e non è il bambino elogiato da Gesù che entrerà nel regno dei cieli. Il testo della lettura breve che cosa ci insegna? È una comunità di fratelli, quella di Corinto. Paolo, che l'ha fondata pochi anni prima, scrive diverse lettere a questa comunità. Questa che abbiamo ascoltato è l'incipit della seconda lettera ai Corinzi. Una comunità di fratelli, i cristiani si chiamano fratelli tra loro, fratelli e sorelle, perché abitati dallo stesso spirito, quello di Gesù. Nel battesimo noi siamo fratelli perché figli nel Figlio. Il problema è che noi vorremmo essere figli unici, ma in realtà, teologicamente, se no mi scomunicano, bisogna dirci con molta chiarezza che il Padre ha un solo Figlio, se no salta la Trinità. Il Padre ha un Figlio unico, è rimasto tale. Noi siamo figli perché abitati dallo Spirito del Figlio, e quindi siamo figli nel Figlio, non più solo creature. E questo è il dono del battesimo. La teologia cattolica, che pare ancora vigente essere, insegna questo. Che cosa ci dice Paolo in questa lettera? Beh, l'incipit è una figura retorica: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Dio, Padre, Padre, Dio. Io non è che studiassi molto a scuola, però pare fosse un chiasmo, vale a dire una figura retorica in cui i termini sono intrecciati, A-B-B-A, Dio, Padre, Padre, Dio. Non voglio fare sfoggio di una cultura che non ho. Nel chiasmo la parte più importante solitamente è quella centrale. Paolo sta presentando Dio come Padre. Sta dicendo agli abitanti di Corinto che Dio è Padre ed è un Dio di misericordia e un Dio di consolazione. Interessante, perché se io l'avessi scritto l'incipit avrei scritto: sia benedetto Dio Padre mio. O se proprio in uno slancio di grande altruismo avessi un po' pregato, magari avrei detto Padre nostro. Invece dice Padre del Signore Gesù. Io benedico Dio che è Padre di un altro. È interessante. Dio è benedetto in quanto Padre di qualcun altro che non sei tu. È la preghiera dei figli, che non si mettono al centro, ma che capiscono che la fraternità ha un'altra base, quella spirituale, e che nella logica di Dio l'amore del Padre basta per tutti, non c'è bisogno di sgomitare per prenderselo. Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare. Qui Paolo ci ha detto 2 cose straordinarie. La prima ha a che fare col Vangelo di oggi. Mette assieme tribolazione e consolazione. Noi vogliamo sempre essere consolati, la parola di Dio ci inchioda perché ci dice che la consolazione è legata alla tribolazione. A Perugia dicono che i tribolentanti, no? Che nella vita si fa esperienza di tribolazione. La parola di Dio ci dice che è l'appuntamento che Dio dona alle nostre vite per essere consolati. Il Vangelo di oggi ci diceva che l'angoscia è l'appuntamento, lo sconquasso, la perdita dei punti di riferimento, l'apocalittico scenario dipinto da Daniele e poi da Gesù, sono l'occasione per accorgersi che Dio è vicino. Noi cerchiamo la consolazione di Dio, ma la lettera ai Corinzi ci dice un'altra cosa un po' scandalosa: non la cerchiamo solo per noi. Avete capito che cosa dice Paolo? Io ringrazio Dio per le mie tribolazioni perché mi ha consolato affinché io consoli qualcun altro. Che cosa ci rende autorevoli consolatori? Perché il ministero della consolazione è di ogni battezzato. Siamo tutti chiamati a essere paracliti, consolatori. Che cosa mi autorizza il potere di consolare qualcuno? Chi me lo dà? Me lo dà Dio consolandomi a partire dalle mie tribolazioni. Le mie tribolazioni sono l'occasione perché io un giorno potrò consolare qualcun altro con la consolazione con cui Dio mi consola o mi consolerà. Capite che è una pazzia? È la pazzia dei cristiani, che sanno benedire anche nel tempo della notte. Perché? Perché lì si prepara la mia capacità di essere strumento di grazia per qualcun altro. Tradotto: se tu hai vissuto una grande ferita, la perdita di un figlio, chi è che ascolti tu? Il prete? Sni. Un'altra persona che ha perso il figlio. Quella la ascolti perché lui mi capisce. Lui sa di che cosa parlo. Ecco, allora le tribolazioni diventano il luogo dove noi possiamo imparare la fraternità, e cioè che i doni che Dio mi dà sono per qualcun altro. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, non solo per me. Agnese fa questa esperienza, probabilmente collocandosi di fronte a quello specchio che la sorella Chiara ha sempre dinanzi nella sua vita spirituale. E se è vero che maschi e femmine amano mettersi davanti allo specchio, Chiara parla di uno specchio che è il volto di Cristo. Lei vuole assomigliare a quel volto, ma c'è un'unica strada per assomigliare al volto di Gesù: diventare trasparenza di Lui. Ovvero sia, e qui la parte meno affascinante, morire a noi stessi. Perché il fratello in me possa vedere il volto di Gesù. Ecco la fraternità cristiana. Noi siamo chiamati a essere strumento per chi è vicino a noi veda Cristo in noi, ma non lo vedrà nelle nostre capacità, lo vedrà nella nostra trasparenza. E sapete che cosa serve a Dio? Il nostro nulla, la nostra povertà gli serve per poter manifestare la sua potenza. Perciò, dice Paolo, mi compiaccio nelle mie necessità, negli oltraggi, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo, perché quando sono debole è allora che sono forte, perché dimora in me la potenza di Dio. Che bello pensare che il mio tutto, il mio niente, anzi scusate, di cui faccio esperienza tutti i giorni, è necessario a Dio perché si possa rivelare. Questo fonda la fraternità, non la bravura, ma la trasparenza, che io possa leggere i doni che Dio mi dà e il bene che fa in me come qualcosa destinato ad altri, oltre che a me, perché Dio non si dimentica di me, non sono mai solo strumento, sono anche fine. Allora vogliamo chiedere l'intercessione di Agnese, perché un po' alla volta, per grazia di Dio, il nostro cammino è morire noi stessi e riconoscerci peccatori. Quella è la strada, apparentemente non esaltante ma molto liberante, perché come Gesù noi possiamo fare l'unica cosa che ci autorizza a essere missionari. Perché Gesù si è incarnato? Perché Gesù è l'inviato? Perché doveva mostrare il Padre, punto. Noi dobbiamo mostrare il Padre, ma per mostrarlo dobbiamo essere liberi da noi stessi, perché noi abbiamo l'immagine ma non la somiglianza. Avere i tratti e i sentimenti di Gesù significa farlo vivere in me. Non sono più io che vivo, ma la morte è dura, ma Cristo vive in me. Ecco, questo chieda al Signore Agnese per noi, con la gradualità necessaria, con tutti i passaggi di misericordia che dobbiamo verso noi stessi, ma ci aiuti a fondare la fraternità sull'amore del Padre, che cerca sempre i fratelli e ci chiede: dov'è tuo fratello? Ecco, che la nostra risposta non sia: sono forse io il custode di mio fratello, ma che impariamo da Gesù a essere, spinti dall'amore del Padre, cercatori dei fratelli, perché i fratelli possano vedere il volto del Padre e in questo riconoscersi figli amati.